Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, grazie a Roberto Colangeli per la parte tecnica con Eva Rohrmann ed Elena Colson in redazione e assistenza. Oggi vogliamo parlare di Ferrovie dello Stato e lo spunto del tema ci arriva da un libro fuori orario, sottotitolo Da testimonianze e documenti riservati le prove del disastro delle Ferrovie dello Stato, scritto da Claudio Gatti, che è un giornalista, tra l'altro inviato del Sole 24 Ore a New York, che abbiamo in collegamento diretto. Gatti, buona giornata.
Buongiorno a voi.
Una prima domanda, Gatti, per cercare di parlare dell'argomento, il disastro delle Ferrovie dello Stato. Com'è che un giornalista che lavora per il Sole 24 Ore si occupa di ferrovie?
Ma io sono un giornalista del Sole 24 Ore e mi occupo di approfondimenti. E gli approfondimenti variano a seconda dei temi che mi interessano. E mi sono quasi per caso imbattuto in alcuni dirigenti ed ex dirigenti del gruppo FS che mi hanno fatto da guida in questo viaggio nel ventre molle delle ferrovie.
Dobbiamo subito dire, Gatti, certamente questo a beneficio dei nostri ascoltatori, che il libro si legge in modo gradevole. Io, se posso permettermi, l'ho letto domenica viaggiando proprio in treno dalla mattina alla sera, e quindi si legge con una certa serenità, e anche i contenuti del libro non sono una accusa, diciamo, estremamente dura verso le Ferrovie dello Stato. Si pongono all'attenzione dei lettori alcuni problemi, però non so se lei è d'accordo, Gatti, non si rintracciano elementi di polemiche dure, atroci. Insomma, è un libro che si legge bene anche da questo, che pone dei problemi, pone delle riflessioni.
Io ho cercato di capire e non dare spazio a chi poteva avere desideri di vendetta o comunque di lanciare accuse, magari protetto dall'anonimato.
E questo è il punto. Questo è il punto, Gatti. Mi permetta un'altra domanda per entrare poi nel merito del suo testo. Lei è sicuro che chi ha parlato con lei non avesse qualche voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa perché magari ha avuto delle esperienze non positive con le Ferrovie dello Stato?
Io ero assolutamente consapevole di questa possibilità, di questo rischio. Quello che ho fatto però è di avere le testimonianze anonime come supporto a spiegazione di documenti che invece dimostravano una tesi o un fenomeno o un evento che io invece avevo trovato.
Che cosa è venuto fuori? Lei ha scritto questo libro, lo ripeto, fuori orario, Da testimonianze e documenti riservati, le prove del disastro FS. È venuto fuori veramente questo disastro delle Ferrovie dello Stato?
Beh, se si considera che negli ultimi 5 anni 22 milioni di famiglie italiane hanno pagato un canone FS, senza neppure saperlo, di 273 euro all'anno, che è più del doppio di quello che, o quasi il doppio di quanto non costi il canone RAI, io direi di sì, per il semplice motivo che in Italia lo Stato, noi, i cittadini hanno pagato decine di miliardi di euro e dovrebbero a questo punto avere il diritto a una qualità, a un servizio, a una puntualità, a una pulizia della Svizzera, e invece continuano ad avere tutto ciò all'italiana.
E su questo non ci piove, e anch'io sono d'accordo con lei, però le chiedo, mettere le mani sulle Ferrovie dello Stato, mettere le mani sull'Alitalia, mettere le mani su questi grandi enti di Stato significa mettere le mani su un pezzo enorme di storia italiana. Allora le chiedo proprio come persona informata sui fatti che, e quindi sulle cose che ha scritto, non le sembra che quelle storture che lei ha voluto affidare alla nostra riflessione attraverso questo libro siano frutto di un passato in cui le Ferrovie dello Stato sono state gestite con una cultura politica di cui tanto oggi si dibatte, di cui tanto oggi se ne chiede la riforma, cioè i mali delle Ferrovie dello Stato sono attribuibili a una storia passata più che a una storia presente?
Su questo non concordo. I problemi delle Ferrovie dello Stato sono problemi attuali e le soluzioni ancora non sono state trovate. Concordo nel pensare che la responsabilità ultima è della nostra classe politica. Se si pensa che non c'è un piano trasporti presentato da un governo da credo una dozzina d'anni, i politici non danno l'impulso necessario ai manager per cambiare.
Quindi i manager sono poi costretti a fare il proprio lavoro. È anche vero però che i bilanci oggi delle Ferrovie dello Stato sono meno gravosi rispetto al passato. Cioè qualcosa onestamente si sta facendo oppure lei non è d'accordo nemmeno su questo?
Penso che sia stato fatto un grosso lavoro sul fronte del bilancio, sul fronte dei tagli, anche se non grosso quanto viene pubblicizzato, perché tra il bilancio 2006 e il bilancio 2007, quando c'è stata la grande differenza, secondo me ci sono state anche forzature e ho trovato testimonianze che me lo hanno segnalato. Detto questo, io non credo che ci sia stato alcun passo in avanti nella soluzione dei problemi strutturali delle ferrovie, né tantomeno nell'introduzione di un concetto che in Italia è ancora assente, cioè quello del viaggiatore come cliente da servire e non come un suddito a cui dare quello che c'è.
Entriamo un po' nel merito di quello che lei scrive, ad esempio il problema dei treni sporchi, e qui francamente devo dire che anch'io ogni tanto vedo qualche treno che non è proprio pulito, soprattutto i treni dei pendolari, ma lei pone una riflessione interessante sulle gare per gli appalti di pulizia. Il tema più volte è all'attenzione dei giornali, dobbiamo dire che ci sono state nuove gare, sono state allontanate vecchie società che non pulivano, però ci sono dei problemi che spesso non dipendono dalle Ferrovie dello Stato, ma dipendono anche dai sindacati, dipendono anche da un modo, di quel modo di fare politica. Ad esempio, chi subentra come ditta di pulizie, lei scrive, deve prendersi il vecchio personale che magari non lavorava della vecchia società di pulizie. Non se ne esce molto probabilmente da questo, ma qui il problema non è più delle Ferrovie dello Stato, ma forse è di un sistema che non funziona.
Per me le ferrovie sono, in un certo senso, il codice genetico del nostro paese. I problemi delle ferrovie partono dall'alto, quindi dalla classe politica, e vanno a caduta fino dal manager, al sindacalista, all'impiegato, all'utente. La responsabilità è al fornitore e alle ditte di pulizie. La responsabilità è di tutti, ma qui il problema è che nessuno si fa carico della propria responsabilità.
Cioè lei ci dice che si conosce il problema ma non si vuole risolverlo. Allora io le chiedo, ma i sindacati che ci stanno a fare? Perché lei nel libro parla anche con un capitolo abbastanza significativo, il sindacato per amico. Quindi lei ci dice che i sindacati spesso chiudono un occhio.
Sul fronte delle pulizie non c'è dubbio che quella che viene presentata come una forma di protezione dei lavoratori, e che lo è, la cosiddetta clausola sociale che impone alle ditte vincitrici di appalti l'assunzione del personale delle ditte che lo hanno perso, può essere un impedimento. Nella storia, negli ultimi 15 anni, i cambi di appalto sono sempre stati estremamente problematici e di solito si sono risolti con misure tampone che non hanno affatto cambiato nulla.
Lei scrive addirittura che ci sono dei dipendenti delle ditte di polizie che più che pulire i treni li sporcano, proprio per una sorta di protesta. E questo è un problema gravissimo che va oltre poi la responsabilità. È qualcosa che forse fa parte di una cultura italiana da cui non se ne esce.
Questo è sicuramente un problema che io ho rilevato attraverso documenti interni, messaggi di posta elettronica interne. Mi ricordo un episodio in cui era stato trovato su un treno in una prima classe la carogna di un topo che era stato chiaramente messa a scopo di sabotaggio, vandalismo che andasse a colpire l'immagine delle ferrovie. Questo è un problema. Io penso che su questo fronte sia i lavoratori che i sindacati debbano fare delle riflessioni e che ancora non sia stato introdotto un nuovo approccio, per cui i lavoratori devono anche rendersi conto delle proprie responsabilità e spesso per motivi di mancanza di esperienza o di professionalità non ci si deve dimenticare che spesso questi lavoratori sono lavoratori extracomunitari pagati pochissimo, che non sono preparati. Quindi di nuovo la distribuzione delle colpe è un problema, è molto diffusa.
Altro tema che lei tratta nel libro è il problema della puntualità dei treni. Anche questo diciamo che è un problema che esiste. Spesso viaggiamo su treni che non sono in orario. E anche qua lei ci parla di un metodo delle Ferrovie dello Stato per capire se un treno viaggia in orario o meno. Di cosa si tratta?
Beh, io ho scoperto quello che non sapevo, che in un certo senso spiega come mai il viaggiatore spesso ha l'impressione che i treni siano quasi sempre in ritardo e si sente dire però che dalle ferrovie che i treni sono quasi sempre puntuali. E cioè il calcolo della puntualità non è scientifico, è diciamo un'arte che le FS usano un po' a piacere. In Francia e in Germania sulla lunga percorrenza, cioè quindi i treni che attraversano più regioni, la puntualità si calcola ai 5 minuti, cioè se un treno arriva con 5 minuti entro i 5 minuti dall'orario previsto per l'arrivo è considerato puntuale. In Italia sono 15, quindi tre volte tanto. Dopodiché ci sono delle cosiddette cause, le cosiddette cause esterne, che sono dei fattori imponderabili, come può essere la nebbia o addirittura il suicidio. Ma ho saputo da testimonianze e documentazioni interne che in Italia c'è un abuso di queste cause, per cui anziché attribuire il ritardo di un treno alla nebbia, che effettivamente ha avuto un impatto sulla puntualità di quel treno, si giustifica il ritardo di treni a seguire per lo stesso fenomeno, e quindi diciamo c'è una elasticità nell'adozione di questi metodi di calcolo della puntualità che in altri paesi non c'è.
Altro tema, la piaga dei ladri e dei senza biglietto, e anche qua qualcosa di vero forse c'è. Il problema della sorveglianza sui treni, si parla di una collaborazione anche con la polizia ferroviaria. E anche qui lei mette l'accento su un tema su cui certamente dobbiamo riflettere, perché poi ci sono delle realtà che lo confermano. Molte persone viaggiano senza biglietto e questo non lo vediamo solo sui treni, basta montare su un autobus anche a Roma, forse da qualche altra parte d'Italia un po' meno, ma c'è questo problema che è un problema poi di educazione civica.
Assolutamente sì, io me ne sono reso conto nei miei viaggi dagli Stati Uniti a Roma, quando arrivavo a Fiumicino prendevo il treno per la stazione di Burtina e mi accorgevo, ma per anni e anni, io venivo ogni paio di mesi, non ho mai visto un controllore che mi chiedesse il biglietto. Dopodiché sono andato a cercare documentazione interna e anche lì ho trovato uno studio sulla cosiddetta evasione tariffaria e ho visto delle cifre, delle percentuali di evasione, di non pagamento di biglietti effettivamente molto elevate. E la più alta era risultata quello studio del 2007 in Regione Campania, dove addirittura la percentuale di evasione era del 10%.
E questo è un problema reale, a dir la verità. Le Ferrovie dello Stato hanno cercato, sono intervenute con delle controllerie anche sul marciapiede all'arrivo del treno, venivano chiesto i biglietti, però io faccio il pendolare e la mia esperienza anche da giornalista, ma anche da pendolare, mi dice che molte persone viaggiano senza il pagamento del biglietto, sanno di poterla fare franca o comunque se passa il controllore si può anche pagare 2, 3, 4 multe l'anno, però di fronte a un pagamento costante di abbonamento di biglietto per chi viaggia spesso è sempre più conveniente non farlo. Al di là del problema etico di educazione civica, al di là di quello che si può fare, anche qua però c'è un problema ancora sindacale, perché i sindacati hanno accettato che su certe tratte il controllore non passi.
Certamente il problema della riduzione del personale ha portato anche a questo tipo di conseguenze. Bisogna considerare che le feste avevano 220.000 dipendenti fino a una decina d'anni fa, adesso ne hanno 90.000. Quindi non c'è dubbio che i tagli abbiano avuto un impatto. Ma uno dei motivi per cui io ho scritto questo libro è per cercare di stimolare tutti, incluso i passeggeri, a rendersi conto che con questa cultura, diciamo, dell'assalto alla diligenza statale porta alle conseguenze che vediamo tutti sui treni dei pendolari, e che forse se ognuno di noi, da manager, da utente, da politico, facesse il proprio dovere e si assumesse le proprie responsabilità, qualcosa potrebbe cambiare.
In conclusione, Gatti, come vogliamo definire e presentare il suo libro a chi ci ascolta via radio?
Ma direi un tentativo di dare risposta a problemi che tutti noi, tutti i viaggiatori si pongono e che finora io penso non abbiano mai trovato risposta.
Quindi uno stimolo per chi ha a cuore anche le sorti delle Ferrovie dello Stato, ma anche per i politici, a farsi carico di un problema come la comunicazione ferroviaria, che poi ha anche risvolti sociali, politici e culturali.
Assolutamente sì.
Perché far viaggiare un treno significa anche unire un paese.
Le ferrovie sono un modo fondamentale non solo nell'economia, ma anche nella vita della cittadinanza. E quindi le ferrovie che funzionano servono a garantire un paese che funziona meglio.
Lei, e chiudiamo, nel suo libro parla anche della TAV, dell'alta velocità. Lei pensa che oggi la TAV possa rappresentare ancora, come le ferrovie hanno rappresentato in passato, un elemento di unità del paese, grazie alla comunicazione più veloce?
Senza dubbio, io penso che avere perlomeno una grande linea che unisce i grandi centri metropolitani è fondamentale, il resto dell'Europa là, e noi non possiamo non agganciarci. Il problema è che per l'alta velocità, che serve soltanto, diciamo, una minoranza degli utenti, non si può trascurare tutto il resto.
Noi salutiamo Claudio Gatti, inviato del Sole 24 Ore, autore di questo libro che oggi vi abbiamo presentato, Fuori Orario, da testimonianze e documenti riservati, le prove del disastro delle Ferrovie dello Stato, edito da Chiare Lettere. Gatti, grazie per questo stimolo e per questa riflessione che attraverso le pagine del suo libro ci ha fornito.
Grazie a voi.
Buon lavoro al collega Gatti. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.